A come Atlante, geopolitica e materie prime.
Sono le 10.35, un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Oggi A come America Latina, come ogni lunedì.
Los argentinos mostraron que no quieren volver al modelo del fracaso, al modelo de la inflación, al modelo de la emisión monetaria, al modelo del Estado inútil, al modelo de la inseguridad. Los argentinos le dijeron, basta al populismo, populismo nunca más.
Questo è il campione del populisti Milei che dice basta con il populismo. Milei ha stravinto le elezioni del midterm in Argentina, quelle che sono svolti ieri. Tutti dicono che ha vinto a sorpresa, non solo a sorpresa, ma potrebbe essere anche un mistero. Come mai circa un mese fa è stato umiliato nella provincia di Buenos Aires, che rappresenta il 40% dell'elettorato argentino, come mai ha stravinto queste elezioni, ma ha vinto anche dove è stato umiliato, quindi nella provincia di Buenos Aires. Tra i fattori si parla anche del fattore Donald Trump, perché l'Argentina era sull'orlo di un nuovo piano di salvataggio da parte del Fondo Monetario, e Trump ha promesso un aiuto di 40 miliardi di dollari, dicendo che non ci sarà nessun piano di salvataggio. Questo è successo circa 10 giorni fa, e qualcuno dice in queste ore che è stato determinante nella vittoria di Milei. Comunque sentiamo da Buenos Aires le considerazioni di Alfredo Somoza.
L'elezione per il rinnovo del 50% della Camera e di un terzo del Senato hanno smentito tutte le previsioni che si facevano alla vigilia, nel senso che c'è stata una vittoria senza appelli da parte della Libertà Avanza, cioè il partito di Javier Milei, che si è imposto in tutti i distretti importanti della città, le province di Mendoza, di Cordova, di Santa Fe, ma a sorpresa, anche perché nel mese di settembre aveva perso clamorosamente le elezioni, ha vinto la provincia di Buenos Aires, che è il storico feudo del peronismo. Questo apre una voragine all'interno del peronismo, perché il leader in ascesa, che avrebbe dovuto prendere il posto di Cristina Kirchner, e l'attuale governatore della provincia di Buenos Aires, Alex Kicillof, è il grande sconfitto. Infatti Cristina Kirchner si è vista festeggiare il risultato sul balcone di casa sua, trovandosi agli arresti domiciliari. E questo da un lato apre formalmente una grande crisi per la transizione nel peronismo, con chi avrebbe dovuto prendere testimone da parte di Cristina Kirchner, che esce sonoramente sconfitto, quindi non sappiamo chi sarà effettivamente il contendente alle prossime elezioni presidenziali tra 2 anni, ma venendo invece al fronte del centrodestra, Javier Milei definitivamente è diventato il leader di quell'area politica, assorbendo totalmente ciò che era il partito, il partito di Maurizio Macri, e piazzandosi al centro della politica argentina, essendo un leader totalmente nuovo. Quindi l'unico, diciamo, leader rinnovato, leader nuovo della politica argentina, Javier Milei, che è uscito rinforzato. Perché ha vinto Javier Milei questa elezione con più di 10 punti di stacco rispetto all'opposizione? Anzitutto perché ha ridato stabilità agli argentini con la lotta, con successo nella lotta all'inflazione. Quando lui è arrivato al governo 2 anni fa, l'inflazione viaggiava attorno al 250%, quest'anno dovrebbe chiudere al 22%, che è tanto per l'Europa, ma dopo, diciamo, dopo il 250% sicuramente si respira con sollievo, perché gli stipendi ovviamente rendono di più, non essendo deprezzati del 20% al mese. La seconda cosa è stato anche l'appoggio di Donald Trump, che molti valutavano sarebbe stato negativo per l'immagine di Javier Milei, invece si è dimostrato una carta vincente, soprattutto perché Donald Trump ha fatto un salvataggio economico dell'Argentina nel momento di difficoltà della settimana scorsa e ha fatto capire chiaramente che se Milei non avesse vinto il sostegno degli Stati Uniti sarebbe finito, e questo in qualche modo, contrariamente a quanto si pensava, ha avuto un effetto positivo. La terza cosa che sicuramente ha favorito Milei è il persistere del rifiuto di una parte importante dell'elettorato, cioè quello che aveva fatto vincere Milei le presidenziali 2 anni fa, il rifiuto appunto di un peronismo che continua ad essere attrazione kirchnerista, con Cristina Kirchner che è tuttora la presidente di quel partito. Certo che i prossimi 2 anni per Milei saranno molto più semplici, perché avrà più di un terzo della Camera, sarà più facile per lui fare alleanze con i governatori peronisti non kirchneristi per avere maggioranze, soprattutto potrà fermare il Parlamento quando vorrà bloccare i propri veti, e a questo punto diciamo che si posiziona molto bene per un'eventuale rielezione tra 2 anni, anche se per i tempi della politica argentina 2 anni sono un'infinità, e qui tutti sono in questo momento in attesa di capire come apriranno stamattina, oggi, i mercati finanziari in Argentina, perché si prevede un grande recupero del peso, un aumento, cioè un miglioramento del rendimento dei bond argentini, quindi ecco quel eterno saliscendi dell'economia argentina che un giorno deve andare in default e l'altro giorno crea entusiasmo e attira investitori.
Era Alfredo Somoza da Buenos Aires. Primi commenti sul midterm in Argentina. Tra meno di un mese a Belém in Amazzonia, Brasile, si terrà uno dei vertici più importanti delle COP, la COP 30, e il presidente Lula l'ha voluta proprio in Amazzonia per far toccare con mano ai leader del mondo i disastri che ha compiuto l'uomo nel quello che viene chiamato il polmone del pianeta. È uscito un libro di Emiliano Guanella, giornalista che vive e lavora a San Paolo, si chiama Amazzonia, l'ultima frontiera. E la prima cosa che salta all'occhio è il sottotitolo L'ultima frontiera, che Emiliano Guanella ci spiega.
L'Amazzonia è un territorio di ultime frontiere. C'è la frontiera classica, quella fra la foresta e la non foresta, e questa frontiera si muove ormai, ai noi, da più di un secolo, nel senso che si ruba spazio alla frontiera. Si ruba spazio a quella frontiera degli alberi perché arriva la frontiera agricola, cioè la frontiera degli allevamenti, dei campi di soia, del grande agrobusiness, un quarto del PIL brasiliano. Poi c'è la frontiera fra il lecito e l'illecito, che in Amazzonia si confonde sempre, perché molto spesso chi distrugge ha il placito delle autorità locali, perché c'è molta corruzione. E poi c'è la frontiera che riguarda anche noi, la frontiera che quanto più si distrugge, quanto più ci avviciniamo a quel punto di non ritorno, che ha a che vedere anche con il riscaldamento climatico e quindi con gli eventi che interessano anche noi. Quindi è una terra di frontiera, una terra di contraddizione, ed è una terra dove il giornalista si riscopre ogni volta. Tu vai con un'idea e torni a casa con altre idee. Io un anno dopo che Bolsonaro arriva al potere vado in un posto che si chiama Sinop, che è un posto in mezzo al nulla, è un posto che ha avuto un incremento demografico e una ricchezza incredibile negli ultimi anni prodotto proprio dalla soia. E mi trovo lì a Sinop, una cittadina di 300.000 abitanti dove il 78% aveva votato Bolsonaro, mi trovo con discendenti di veneti, terza generazione di immigrati veneti, Antonioli, Martinelli e via dicendo, che i genitori erano andati dal Veneto al sud del Brasile, i nonni, i genitori e poi anche loro sono stati portati dalla dittatura militare in questo posto, a cambio di terra. Andate, conquistate l'Amazzonia, che vuol dire sventrate la foresta, e voi avrete quelle terre in cambio. Il Far West, esattamente il Far West. E lì ho trovato gente che diceva, sostanzialmente la domanda che ti facevano, l'affermazione che ti facevano è: Chi sono i popoli originari? I popoli originari siamo noi che abbiamo fatto questo. Il fatto per loro di aver distrutto la foresta, aver creato quell'habitat, li rendeva i proprietari. La flora, la fauna e i popoli originari non avevano diritto. E lì capisci molto, cioè paradossalmente ho capito parte del bolsonarismo stando in un posto lontanissimo dai centri di potere del Brasile.
Eppure Sinop è considerata come la porta della cosiddetta Amazzonia legale.
Sinop è appunto terra di frontiera, perché il nord dello stato del Mato Grosso, uno stato che 20 anni fa era foresta, è uno stato che è stato sventrato perché oggi lo stato di Mato Grosso è dove si concentra la metà della produzione di soia del Brasile. E il Brasile concentra il 35% della soia del mondo. Quando parliamo di soia dobbiamo pensare soprattutto non ai biscotti di soia dietetici, ma a ciò che dà l'alimento agli animali che servono per sfamare la Cina. Insomma, da quelle parti si gioca gran parte del fabbisogno energetico della maggior potenza mondiale, il secondo paese più popoloso al mondo. E quindi è assolutamente la terra di frontiera, ma la terra dove ti dicono se abbiamo fatto questo adesso possiamo salire. E infatti si sale su questa BR-163, questa strada della soia, con 3.000 camion tutti i giorni pieni di soia, coi silos scritti già in cinese, perché i cinesi direttamente hanno i silos e direttamente vanno a prendere la soia dal produttore, si sale e si vede come anche si cresce, si sale nella deforestazione. Le strade sono il pugnale che sventra la tela della foresta.
Amazzonia, l'ultima frontiera di Emiliano Guanella, uscito per Castelvecchi. Adesso andiamo a Cuba, che doveva celebrare il centenario di Celia Cruz, ma non è stato così. Sentiamo Marcello Lorrai.
Negli anni successivi alla vittoria della rivoluzione cubana nel gennaio del 59, nel campo della musica della maggiore isola dei Caraibi si registrano molte partenze e molti non rientri. Conseguenza del crollo dell'attività di spettacolo, della fine della bohème notturna dell'Havana e della statalizzazione dell'attività musicale, che trasforma i musicisti in salariati e li obbliga a chiedere una autorizzazione per tournée all'estero. Se il patrocinio statale sulla musica mette al riparo dagli incerti del mestiere e assicura uno status e possibilità di lavoro dignitose e può essere gradito da molti che con la musica non riescono certo ad arricchirsi, in molti casi dovendola conciliare con altre professioni e che per questa condizione sociale sono spesso in sintonia con le idee della rivoluzione, molti altri, soprattutto tra chi è già affermato all'estero, vedono la cosa da un'altra prospettiva. Non perde tempo la popolare Sonora Matanzera che, con la sua popolarissima vocalist Celia Cruz, sceglie già nel 60 la strada dell'esilio, trasferendosi negli Stati Uniti. Dopo aver lavorato con la Matanzera ancora per qualche anno, quella che sarebbe diventata la regina della salsa stabilisce poi a New York un importante sodalizio con Tito Puente. L'apice della sua carriera e del suo successo arriva poi con la collaborazione con la Fania Records, con Johnny Pacheco e con molti dei grandi nomi della scuderia, Willy Colon, Ray Barreto, Papo Lucca. Cantante di eccezionale temperamento, Celia Cruz assurge a icona della musica latina, ma anche a eroina degli anticastristi di Miami. Muore nel 2003 senza mai essere rientrata a Cuba. Anzi no, si esibisce nella base navale di Guantanamo e ne approfitta per prendere, passando la mano attraverso la rete che separa dal territorio cubano l'area militare occupata dagli americani, un pugno di terra della sua patria, che per sua volontà è stato poi seppellito con lei. Celia Cruz era nata il 21 ottobre 1925 a Santo Suarez, sobborgo popolare dell'Havana. di origini modeste, afrocubana, si impone per la sua voce, il suo talento, la sua esuberanza, che ne fanno nel cuore della gente un vero simbolo della cubanità. Di tutti i protagonisti della musica che negli anni dopo la rivoluzione se ne vanno, Celia Cruz è di certo il nome che brucia di più. Il regime non glielo perdona e la leggenda vuole che l'ostilità sia nutrita anche dal risentimento personale di Fidel Castro, che la annovera tra le tre o quattro sue cantanti predilette. Lei non perdonerà mai al regime di averle impedito di rientrare nel 62 per partecipare al funerale della madre, né di essere stata esclusa nell'81 da un libro di riferimento come il Dizionario della musica cubana dello studioso Helio Rovio, esclusione poi emendata nell'edizione del 92 con una breve voce. Ma Celia Cruz a Cuba non è mai stata dimenticata, né negli anni ruggenti della rivoluzione, né oggi. Nel corso dei decenni a Cuba la sua figura e le sue canzoni sono filtrate in alcuni film, documentari e lavori teatrali, in particolare nel 94 nello spettacolo Delirio Avanero. Nel 2000 una cantante affermata nell'isola come Ayla Monpier le dedicò un intero album. Domenica 19 ottobre alla Fabbrica de Arte Cubano della Habana era previsto un omaggio alla cantante per i 100 anni dalla nascita del gruppo di teatro El Público, che è stato cancellato con un secco comunicato, in cui Celia Cruz non è neppure nominata, dal Centro Nacional de Musica Popular. La decisione, commentata negativamente anche a Cuba, per esempio con un lungo post del drammaturgo Jorge Espinosa Mendoza sulla Joven Cuba, è un altro sintomo della involuzione anche culturale dell'attuale regime. Chi l'ha ottusamente presa non si è nemmeno reso conto che così non stava che confermando, oltre che la propria debolezza, che a Cuba Celia Cruz è vivissima.
Chiudiamo questa A come Atlante, A come America Latina, con l'Argentina. Abbiamo iniziato con Alfredo Somoza, che ci ha raccontato il midterm stravinto da Milei. Chiudiamo con una storia che ci racconta Marta Facchini.
Prima arrivo al testo che voglio fare e dopo inizio a pensare nelle parole e inizio a lavorare prima con una prova con la tipografia.
La carta qui e questo è lo che fa la pressione per stampare.
Forse un testo è un tempo dove devo di pensare come farlo e anche devo di pensare se quello che vado a fare ha senso in quel momento. Tutto lo che stampo deve di avere un rapporto con il presente.
Federico Cimatti sta stampando un manifesto che dice «Non smetto di cercare i fiori che vivono in me». Racconta come funziona la macchina tipografica che sta usando, una macchina tedesca degli anni 60 che utilizza i caratteri mobili. Nel suo laboratorio, chiamato Prensa la Libertà da Buenos Aires, ce ne sono 7 e ciascuna una storia. Federica è un tipografo e la sua storia inizia nel 2008. Quando studiava grafica all'Università di Buenos Aires, è entrato per la prima volta in una tipografia. Ha ascoltato il rumore delle macchine, ha sentito l'odore dell'inchiostro e ha percepito una connessione improvvisa. Da quel momento ha iniziato a creare e a stampare. Sembra quasi un gesto anacronistico, ma che, per Federico, recupera il tempo del pensiero e della creazione manuale. Per usare le sue parole, è l'espressione di una intelligenza artigianale.
Il nome di Prensa la Libertà è perché per me la stampa tipografica è una possibilità di moltiplicare un messaggio e per me quello è la libertà davvero. E anche la libertà è un campo di battaglia, okay. Nel senso di una parola che è vitale, no? È come un concetto vitale.
Nel laboratorio non ci sono spazi vuoti. La stanza è riempita da mobili in legno, alti fino al soffitto, che hanno cassetti pieni di centinaia di lettere. Tutte hanno stili diversi. Appoggiati alle pareti ci sono tubi in cartone e risme di carta. I tavoli da disegno sono sporchi di colore. Sulle pareti ci sono i manifesti che Federico ha stampato in più di 15 anni di lavoro e che raccontano il suo percorso artistico e personale.
Il primo manifesto che ho fatto è con un testo che dice: Pierde, usted es parte de la realidad. Svegliati, sei parte de la realtà. E diciamo che è un manifesto che per me è importante perché è come una maniera di pensiero che ho fino al giorno di oggi. Fare qualcosa per svegliare.
Federico porta le sue creazioni fuori dal laboratorio. Il suo campo di azione è anche la città, la piazza, dove le dinamiche artistiche vengono amplificate dalla partecipazione di chi sta osservando. Negli anni ha partecipato a manifestazioni come le marce per la legalizzazione dell'aborto e la marcia del 24 marzo, la giornata della memoria che ricorda le 30.000 persone scomparse a causa della dittatura militare di Videla. In questa occasione Federico aveva stampato e distribuito un piccolo volantino con la frase «Memoria, verità, giustizia e poesia».
Ho un progetto che si chiama la bici imprenta, italiano la bici tipografia. Alla mia bicicletta le metto una piccola macchina di stampa tipografica dietro e vado a stampare alla strada come una maniera di portare fuori la tipografia. Fare vedere come si fa. Uno ha la possibilità di vedere l'effetto diretto di una stampa.
Succede anche altro, che un manifesto realizzato da Federico venga reinterpretato nelle manifestazioni, come nel caso di una delle sue frasi più conosciute, che recita «La lotta è un poema collettivo».
Un manifesto che nasce come una piccola stampa fa oltre cose. Io l'ho fatto prima come una maniera di rappresentare lo che è successo all'estrada durante il macrismo. E dopo lo hanno preso Colombia. Bellissimo vedere che una persona prende questo manifesto, forse lo scrive a mano. Va a una marcia, per me è lo meglio che le può succedere a un manifesto, quando una persona prende questo messaggio veramente e lo fa proprio.
Sentiamo lunedì prossimo per una nuova puntata di A Come Atlante, A Come America Latina con Alfredo Somoza. A tutti un caro saluto da Sciauchi e buon proseguimento con i programmi di Radio Popolare.